From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. Ciclo estivo dedicato alle uscite progressive del 1975. I milanesi Maxophone si formarono nel 1973 con una formazione a 6, con un assortimento inconsueto di strumenti, data la loro esperienza di studi musicali. Un gruppo di grandi talenti e di eccellente qualità. Il loro album, pubblicato nel 75, è arrivato forse troppo tardi per competere con quelli degli più importanti gruppi italiani del genere ed è passato senza destare, purtroppo, un grande interesse. Maxophone, realizzato dalla Produttori Associati insieme a Duello Madre, è stato uno dei pochi esperimenti di questa etichetta in campo rock che ha espresso un album meraviglioso, pieno di atmosfere da sogno, con elaborati arrangiamenti di fiati, con ottime parti vocali, in stile Genesis. Il primo brano sull'LP, C'è un paese al mondo, uscì contemporaneamente anche su 45 giri, ma il gruppo non raggiunse il successo che avrebbe meritato con una migliore produzione ed una buona promozione da parte della casa discografica. Venne anche realizzata una versione cantata in inglese per lanciare il gruppo all'estero, ma la scelta fu sbagliata e la versione italiana è generalmente considerata la migliore. Il gruppo si sciolse dopo un ultimo singolo nel 1977. 30 anni dopo l'uscita del loro disco, venne chiamato dal gruppo insieme a Mattias Scheller per rilanciare il gruppo con un'edizione speciale del disco. Ne venne fuori un cofanetto From Cocoon to Butterfly, stampato dalla BTF nel 2005 e contenente un CD con 10 brani tra demo e versioni alternative, con alcuni inediti e un DVD con 4 registrazioni TV dell'epoca, un brano registrato nel 2005 ed interviste a tutti i componenti riuniti per l'occasione. Ho deciso di mandare l'intero DVD con montati dei brani del disco, o meglio, dei brani dell'esibizione in Rai, anche con la divertente scena della ripresa della copertina che sentirete più avanti raccontare. Un'avvertenza, l'intervista fu fatta 20 anni fa, tenetene conto nei riferimenti temporali.
Roberto Giuliani, Sergio Lattuada dei Maxophone, quindi chitarra e tastiera di un gruppo di 30 anni fa, degli anni 70. Ma prima di tutto, cosa ci fate qui insieme in uno studio?
Stiamo ripercorrendo le tappe del nostro sentiero perduto. Stiamo riascoltando tutti i brani che abbiamo inciso, registrato dal 73 al 76 e cerchiamo di ricostruire la struttura.
Sì, Sergio è la nostra memoria storica, per cui ha conservato tutto. Proprio abbiamo trovato dei reperti davvero unici.
Parlate forse dei brani che avrebbero dovuto far parte del secondo album?
Sì, un paio, ma non solo. Ci sono anche i provini che hanno una struttura leggermente diversa dai brani che sono stati poi inseriti nel nostro album. E poi ci sono due demo registrati proprio all'inizio, vero? All'inizio, sì. Mi pare, e non sono mai stati utilizzati.
Una vera chicca per i cultori del genere, ma so che avete delle altre sorprese in serbo.
Abbiamo ritrovato dei filmati di una nostra partecipazione a una trasmissione televisiva Rai del 1976, credo si chiamasse Concertino, dove eseguivamo quattro brani del nostro album.
Interessante, adesso mi farete vedere anche qualcosa. Però prima raccontatemi un po' del vostro gruppo, la vostra storia. Perché, per esempio, malgrado l'interesse suscitato dal vostro primo lavoro, vi siete fermati e siete spariti nel nulla?
Ci siamo conosciuti alla fine del 72. Sandro, il batterista, Alberto, il bassista, e Roberto suonavano già da un anno circa,
sì,
mi pare,
più o meno.
Facevano delle cover. Ma contemporaneamente stavano già facendo degli arrangiamenti sui brani che Roberto aveva già strutturato.
Sì, avevo scritto delle musiche, dei temi, degli spunti, solo che l'organico a tre ovviamente era molto limitato. Tra l'altro in quel periodo stavamo ascoltando, oltre ai gruppi rock, progressive, soprattutto inglesi, cominciavamo ad allargare un po' i nostri orizzonti musicali. Stavamo ascoltando da una parte jazz, Miles Davis in particolare, e dall'altra molti autori, compositori, soprattutto contemporanei, classici, tipo Stravinsky, Ravel, Mussorgsky, Bartok. Per cui la formazione ci risultava stretta. A questo punto il progetto molto pensato e preciso era quello di allargare l'organico e di così contaminare il rock che facevamo con delle situazioni sonore da orchestra sinfonica con qualche incursione nel jazz rock.
Vabbè, però adesso è arrivata l'ora di vederci filmato. C'è un paese al mondo, secondo me, è il brano che più vi rappresenta, perché all'interno di questa composizione c'è rock, musica classica, le armonie sinfoniche sono dilatate, addirittura un assolo di clarinetto di Schiavone. Ma torniamo però alla nostra chiacchierata.
Sì, all'inizio del 73 abbiamo cominciato a provare, a lavorare abbastanza duramente anche, e devo dire che ci siamo trovati subito bene, abbiamo trovato sia un affiatamento musicale che un affiatamento umano.
E sono nati i primi brani.
Esatto. Abbiamo affittato uno stanzone in una fattoria appena fuori Milano,
sì, almeno, una cascina,
se non ricordo, una cascina, e lì abbiamo cominciato a stendere la struttura dei nostri brani. E addirittura cominciavamo a fare le prime registrazioni con i mezzi di fortuna che avevamo a disposizione.
Registratorini.
E lì abbiamo fatto i primi due demo, usando un registratore mono, purtroppo.
Sì. Sì, ricordo perfettamente. I primi demo erano L'Isola e Il Lago delle Ninfee.
Sì.
Due brani che poi non sono mai stati utilizzati neanche nell'unico nostro album, sono rimasti nel cassetto. Poi realizzammo poco dopo altri tre brani, C'è un paese al mondo, Mercanti di pazzie e Al mancato compleanno di una farfalla.
E allora gustiamoci Al mancato compleanno di una farfalla, poi sentiremo quello che hanno da raccontarci gli altri componenti dei Maxophone.
Leonardo Schiavone e Alberto Ravasini, le due voci dei Maxophone, basso e voce, e clarinetto e sax, e anche flauto. Suonare il basso e cantare, difficile?
È abbastanza, perché poi il nostro modo di suonare era un po' diverso dalle altre band. Cioè col basso, per esempio, si facevano contrappunti, si facevano risposte melodiche ad altri strumenti, quindi nel frattempo uno ha una scansione ritmica che va con una certa frequenza e la voce ne sta cantando un'altra, non è una cosa molto semplice.
Quanti anni avevate all'epoca?
Io avevo 20 anni.
20 anni. 20 anni, tu da quant'è che suonavi il sax?
Io, guarda, avevo iniziato a studiare al conservatorio alle medie e il sax 6 anni, 5 anni, una roba del genere.
Beh, Maurizio Bianchini è quello che suona gli strumenti più strani del Maxophone.
Bah, diciamo di sì.
Diciamo di sì, perché tu eri il polistrumentista di questa formazione.
Beh, diciamo che eravamo un po' tutti polistrumentisti. La differenza è che io suonavo strumenti a fiato e strumenti a percussione.
Principalmente suonavi il vibrafono?
Principalmente suonavo il corno e un altro strumento a fiato che si chiama tromba e flicorno, e poi suonavo il vibrafono.
E come ci sono arrivati questi strumenti all'interno dei Maxophone? Perché vabbè, il periodo nel quale i Maxophone suonavano, agivano, facevano concerti, non è che si prestasse molto a questo tipo di strumentazione.
Devo dire che onestamente che c'erano alcune situazioni, alcuni gruppi importanti che usavano questi strumenti, magari gruppi meno famosi perché non facevano parte del circuito commerciale o della canzonetta da prima pagina o da classifica. Però diciamo che c'erano alcuni gruppi progressive che usavano questi strumenti e sicuramente hanno dato anche loro una certa influenza. Posso citare un esempio che sia caro a tutti noi, credo, i Gentle Giant in primis.
Sandro Lorenzetti, batterista dei Maxophone. Una delle caratteristiche fondamentali sono i famosissimi tempi dispari. Quindi tempi inusuali per il mondo del rock. Sì,
però noi cerchiamo di riuscire a fare i tempi dispari facendolo sembrare in quattro, cioè che girassero, dice in gergo, che uno sentisse e non fosse appesantito da questo dispari. Però effettivamente sono tempi molto difficili da eseguire. 5/4, sono 6/4, tempi proprio particolari, sì.
Qualcuno di voi è tornato sul Ticino e ha tentato una traversata in barca?
No. A nuoto, mi hanno detto.
Ricordo momenti di semipanico per quella foto, perché era anche freddo inverno con questa canoa instabile.
No, le rane erano buone, però io non ho capito perché dovevamo venire qui. Cosa?
Perché ogni tanto si riescono a ricostruire le storie in loco.
No, io penso che sia qua, anche perché andando più in giù, Sergio, tu che sei più alto, magari ci vedi. Non mi sembra che ci sia la
qua.
Ah. Vabbè, proviamo a andare giù qua.
Qua.
Vediamo un po'.
Ce l'hai la copertina?
Beh, insomma, più o meno
è qui.
Dovremmo esserci, eh? Senti, non so, dovrebbe essere questo il posto più o meno.
Credo proprio di sì.
Ma come è venuto in mente di venire qui adesso? Perché, voglio dire, adesso ci siamo venuti apposta, ma
a dirti, cioè, nel 30 anni ci aveva portato Cesare Monti, che è poi quello che ha realizzato la fotografia della copertina.
Perché poi la fotografia intera è questa.
Sì.
Però, ma scusa, questo qui?
Questo è il barcaiolo.
Barcaiolo. Si intuisce che il barcaiolo vi dice qualcosa, qui anche c'è molto sgranato, no?
Cosa si dice? Di stare eretti e fermi.
Assolutamente immobili.
Perché la barca era proprio stretta.
La cosa più ridicola è stata quando siamo saliti sulla barca. Lui ha accostato più o meno
tipo
qui.
Era lì, no?
Sì.
La barca era lì, siete scesi.
Noi siamo scesi e praticamente ci ha detto state accovacciati, accucciati.
Intanto perché, che salite sulla barca.
Sì, perché man mano che saliva un altro, la barca oscillava. Quindi si rischiava di cadere in acqua.
Quindi a un certo punto, tutti in piedi.
A un certo punto, quando lui ha visto che la barca era più, ha detto delicatamente alzatevi in piedi.
Ah,
e rimanete.
E poi si è spostato leggermente al centro.
Una curiosità, tu mi sembra che tu, forse lui ha più memoria, forse, no?
Può darsi.
Lui qual era, tra l'altro?
Quello più alto.
Quello più alto. il fatto che ci siano queste ombre con questo occhiale, ti ricordi più o meno l'ora?
Era mattina.
Mattino, quindi.
Sì, sì.
L'idea di venire qua è stata di Monti, no?
Di Monti, sì.
Ha detto, vi porto in una situazione che voi...
Non sapevamo.
Ci aveva accennato, andiamo qui sul Ticino.
Va bene, andiamo sul Ticino, andiamo a vedere che cosa c'è.
È la prima volta che siete tornati qui dopo 30 anni,
sì.
Fantastico. Fantastico! Mettiamo una
targa.
Mettiamo una targa. No, io ho parlato... è questo, dai, è questo.
Sì, è questo. La posizione è questa.
Bella copertina, veramente, un bel lavoro. Ma tornando al suono della band, il suono è tipicamente rock. Come avete fatto a coniugare questo suono, questo tipico suono anche un po' aggressivo, con i suoni delicati del clarinetto, del corno, della flauto?
Eh sì, abbiamo lavorato molto sugli arrangiamenti, chiaramente, per far sì che il tutto fosse fluido, quindi tutte le parti di transizione tra un passaggio e l'altro, perché chiaramente quello che noi volevamo era ottenere un particolare sound che fosse tutto nostro, insomma.
Noi abbiamo fatto molta cantina, come ai bei tempi succedeva, quindi era un lavoro, magari uno aveva l'idea, la base della la struttura iniziale del brano, poi provando, studiandoci sopra, eccetera, saltavano fuori le sonorità che noi cercavamo, appunto perché volevamo creare una situazione un pochino diversa da quello che si sentiva in giro.
Badese è importantissimo, perché è la corrente della musica. Se Badese suona in un modo, gli altri suonano bene. Se Badese suona male, gli altri vanno giù. È importantissimo, come gli altri. Però la batteria non è uno strumento marginale. È quello che dà il sound al gruppo, secondo me, assieme al basso. Quindi ritmicamente, per noi era difficile perché i pezzi erano un po' classici, un po' rock, quindi dovevo trovare un equilibrio ed era un po' difficile.
La sonorità che ci ha sempre contraddistinto è clarinetto e corno.
Sì, due, ecco, diciamo due strumenti molto particolari.
Molto particolari. Poi si aggiungeva il vibrafono, il flauto traverso e il sassofono, ma soprattutto clarinetto e corno. Questi erano gli strumenti che ci hanno sempre contraddistinto confronto agli altri strumenti, agli altri gruppi.
Sì, di solito partivamo dai temi, da un paio di temi che poi erano quelli che costituivano le parti cantate. Poi così si creava un'introduzione. Spesso addirittura creavamo un prologo all'introduzione, una specie di prefazione all'introduzione vera e propria. E poi si lavorava sulle parti di transizione che, come diceva Sergio, erano anche quelle più complesse perché dovevano creare fluidità tra i vari momenti del brano.
Mi sembra di ricordare anche che nel vostro disco ci sia un brano strumentale, Fase.
Esatto.
Sì, vogliamo ascoltarlo?
Direi proprio di sì. Accidenti, quindi una bella gamma di strumenti, molte, chiamiamole, sensazioni sonore, che vi hanno portato ad entrare in studio all'inizio del 75.
Però per la verità avevamo già pronto il disco nella primavera del 74. Questo per quanto riguardava la parte musicale, invece per quanto riguardava la parte dei testi, che era un grosso problema, abbiamo impiegato un po' di tempo per risolverlo.
Ah già, i testi, non ne abbiamo ancora parlato, è tutta farina del vostro sacco?
Beh, il problema dei testi, il discorso sui testi è un discorso molto difficile e particolare, nel senso che noi eravamo bravi con le note musicali e il pentagramma. Davanti a un foglio bianco dovevamo mettere giù delle parole per esprimere i concetti che desideravamo fossero espressi, eravamo completamente a zero. Allora abbiamo fatto ricorso a dei nostri amici, autori che scrivevano già o per se stessi o per altri, che ci hanno dato una mano. Noi li abbiamo, per così dire, un pochino indirizzati, nel senso che gli abbiamo raccontato un po' i nostri sogni, le nostre inquietudini, le speranze che avevamo in quel periodo. E loro sono stati bravi, devo dire, ci siamo incontrati diverse volte e hanno tradotto poi in testi, a mio avviso, efficaci tutto questo discorso. Ecco, noi avevamo posto il paletto, l'unico paletto che avevamo messo era, ti ricorderai Sergio, era quello di non parlare di gnomi e fate e nemmeno di fare comizi. Ecco, tra l'altro era il periodo in cui andavamo in concorrenza, se così si può dire, con i grandi cantautori che i testi li sapevano veramente scrivere.
Esiste anche una versione inglese e tu all'epoca sapevi bene l'inglese, sapevi già bene, era, vabbè, non hai avuto difficoltà a cantarlo?
No, nessuna difficoltà, insomma, non era la mia madrelingua, però insomma, il divertente è che tutti questi testi mi sono arrivati dettati al telefono da questo autore italo-americano che stava negli USA e quindi insomma lunghe telefonate a scrivere, farsi ripetere le cose, provarle anche al telefono, mi dice no, qui c'è un errore, c'è la ritmica un po' diversa, non li correggeva al volo.
Vedendo il filmato del vostro concerto, della vostra apparizione in TV, l'avevo visto proprio scarna.
Ma no, guarda, una volta si usavano anche due casse, tanti tom, oggi se tu vedi anche i filmati ultimi sono le batterie anche stile jazz con un tom solo e un timpano, a parte che la batteria non fa, cioè il numero dei tom non fa il sound. Diciamo che una volta si usava più a suonare molto di più, cioè a livello di fare più break. Oggi si deve più suonare per l'insieme, cercando di fare meno cose, ma più utili all'insieme del gruppo, ecco.
Beh, so che avete una sorpresa però. Qui suonare si capisce che con la musica non vi siete fermati 30 anni fa, siete andati ancora avanti.
Tutti hanno continuato, alcuni di noi fanno altre attività, ma la musica fa parte della nostra vita.
Sì, vabbè, d'accordo su tutto, però non avete ancora risposto alla mia prima domanda. Perché un solo disco?
Vedi, è una domanda semplice che presupporrebbe una risposta altrettanto semplice. In realtà la cosa è un po' complessa. Diciamo che eravamo ragazzi molto concentrati sulla nostra musica e sul piacere di suonare. E, eravamo poco esperti di contratti, di esclusive, di business discografico. Praticamente l'etichetta con la quale avevamo firmato andò in fallimento nel momento in cui stavamo preparando il secondo album e questo gettò ovviamente uno sconcerto in tutti noi. Fummo comperati da altri che acquisirono appunto il catalogo, ma a questi altri noi non interessavamo, non sapevano neanche chi fossimo, non interessava che eravamo stati al Festival del Jazz di Montreux, che avevamo fatto tournée con gli Are, eccetera. Però avevamo il contratto.
E in più dovevamo guadagnarci da vivere, non essendo figli di industriali, ovviamente qualcuno pensò di abbracciare un progetto più commerciale per portare a casa qualche soldo. Però effettivamente nessuno ci ha sorretto, nessuno ci ha sforzato ad andare avanti.
Però che peccato, sicuramente da quello che si è visto meritavate qualcosa di più. Forse è arrivato il momento di salutarci. Avete ancora qualcosa da farci vedere?
Sì, l'ultimo filmato di Antiche Conclusioni Negre.
Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, trasmissione di rock colto e progressivo in onda ogni lunedì, o meglio dalla mezzanotte di martedì, dalla mezzanotte di lunedì all'una di martedì. Trasmissioni estive dedicate, ciclo estivo dedicato ai dischi usciti 50 anni fa, 1975. In Maxophone, con loro long play omonimo, Abbiamo ascoltato la trascrizione del DVD, dell'audio del DVD uscito nel 2005, un DVD che ripercorreva la carriera dei Maxfon, ma soprattutto forniva degli inediti video, che abbiamo ascoltato in audio ovviamente, delle registrazioni Rai del loro disco. Abbiamo sentito dei brani tra i più importanti, ne rimangono ancora un paio da ascoltare ed è la volta del Fischio del Vapore.
Quel che ho son mille lire, ma più di mille sono i miei perché. So cose che mi stanno chiuse in cuore, vorrei poterle aprire insieme.
Notevole, che all'epoca, come ho già detto, passò praticamente inosservato, ma poi con il passare del tempo ha avuto riedizioni e ampliamenti, appunto una molto importante nel 2005. I Maxophon si riunirono, fecero anche un bellissimo concerto che ricordo ancora con piacere alla Prog and Frog. Una tournée anche in Giappone e un nuovo disco, capitolo 2, qualcosa del genere. Ancora un brano, forse l'ultimo per questa From Genesis to Revelation.
Hanno picchiato
Elzeviro
contro sei.
Dal disco Maxophon 1975.
D'odio hanno colpito qui e cadere senza umanità sul quadrato. Fece scalpore.
Beh, più che capitolo 2 si chiamava, si intitolava La fabbrica delle nuvole, uscito nel 2017. Grazie per l'ascolto, vi lascio con Elzeviro.
Fra di me
Progon
e la gente. Che penso so